Allora, dicevo che l'introduzione generale di questa giornata, di questa nostra quarta giornata, ci viene data dai versetti dal 10 al 14 del Salmo 50, che hanno al centro una richiesta molto precisa. Fammi sentire gioia e letizia, è il versetto 10, e l'ultimo versetto, il 14, rendimi la gioia della tua salvezza. La vera domanda è: ma noi abbiamo questa esperienza? Perché dico questo? Perché in una cultura non lontana, e io ho fatto in tempo a viverla, perché quando nel 58 muore Pio XII io avevo 9 anni, non sono importanti i fatti che ho vissuto allora, ma il ricordo di quei fatti che dopo è diventato esperienza della mia vita. Era un ambiente molto cupo quello della fede, era una chiesa di vera dimensione giudiziaria. Vi faccio un esempio che a me ha lasciato sempre senza parola. Quando il Papa successivo, Giovanni XXIII, il Papa Buono, indice il Concilio, capisce che al Concilio deve radunare i vescovi di tutta la terra, ma deve anche chiamare dei periti, cioè delle persone nella Chiesa che abbiano più competenza di altri per aiutare i vescovi tutti e attraverso loro la Chiesa tutta ad aprirsi a orizzonti nuovi. Bene, la gran parte di questi periti sono tutti preti, tutti maschi purtroppo, bisogna dirlo, ma Giovanni XXIII capisce che non è compito suo, toccherà qualcuno dopo di lui, e tant'è Paolo VI nelle sessioni successive metterà alcune donne come uditrici. Invece no, Giovanni XXIII sceglie i periti sono delle persone specializzate, tutti preti e monaci e religiosi o pastori, per lo più, sentite bene, messi ai margini dalla Chiesa precedente perché le loro aperture erano inaccettabili per la Chiesa che in fin dei conti era ancora succube delle esperienze terribili della Seconda Guerra Mondiale, delle esperienze del nazismo e del fascismo e soprattutto di chiusure pazzesche, perché possiate capire anche chi non è dentro a queste cose. Andate a vedere cosa passa Don Milani, quell'altro di Mantova, come si chiama? Don
Mazzolari.
Sono i primi due nomi che vengono in mente, ma veramente messi da parte. Di Mazzolari c'è un'esperienza incredibile, viene ricevuto in udienza insieme ai suoi parrocchiani, perché era un parroco di una piccola parrocchia, Brescello credo, no? Brescello è...
No, Brescello è quello di...
Don Camillo.
Don Camillo.
Vabbè, ma era un paese così, della bassa Mantovana. Viene ricevuto dal Papa, è Giovanni XXIII, moriranno tutte e due nel giro di pochi mesi. Si ferma, gli prende le mani e gli dice: la tromba di Dio in Padania, nella pianura padana. Padania non esisteva come parola. La tromba di Dio nella pianura padana. L'unico riconoscimento, mentre tutti i vescovi l'avevano messo da parte. Con Milani è ancora peggio, eh?
L'hanno cacciato?
Sì, su in montagna. A Barbiana, io nei primissimi anni di sacerdozio sono stato a Barbiana e io non mi vergogno a dire che ho pianto. Un esilio peggiore non potevano darglielo, senza acqua.
È quello che ha fatto la scuola.
Sì. Bravo, bravo, esatto.
Anche con obiezione di coscienza.
Sì, che si è beccato. Si è beccato una condanna postuma.
Sì, sì, era già morto.
Contro di lui si scagliano i cappellani militari.
Poveri.
Ecco, perché dico questo? Perché vedremo fra un momento che la parabola più importante di tutta la predicazione di Gesù, beh, la Chiesa l'ha equivocata. Siamo alla parabola del Padre misericordioso, lo possiamo dividere in tre parti. La prima parte è dal versetto 11 al versetto 20.
Bisogna far festa nelle grazie.
Sì, esatto. La seconda sarà dalla seconda parte del versetto 20 fino al versetto 24. La più difficile e la più triste è la terza, dal versetto 25 alla fine. Sorella vuole leggere lei la prima? Sì. 11:20.
Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti della regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre.
Ecco, questa è una figura molto antipatica. Ma molto antipatica. Prima di tutto perché è stupido. Non è tanto stupido in quella frase assurda, dammi la parte di patrimonio che mi spetta, sottinteso quando tu sarai crepato. È una frase di una durezza estrema, tra l'altro senza senso. Perché oggi qualunque figlio che si provasse a fare questo discorso al padre si sentirebbe dire, amico, tu la mia eredità è nella misura che io solo con tua madre sappiamo, la prenderai alla nostra morte, non prima. Allora, perché lei muore per seconda?
No, cosa?
No,
alla morte della madre, non del padre, perché il padre
non lo stanno cittadino.
Allora, ma non finisce lì. Vi ricordate quando ieri dicevo che il peccato non è fare quello che Dio proibisce? Qui il peccato è veramente espresso bene. Partì per un paese lontano, là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Guardate che non stiamo dicendo niente lontano dall'oggi. Cosa vi dice Paderno? Lo strage della famiglia a Paderno da parte del giovane di 17 anni. Dice che vivevano in sicurezza, che non capiva neppure lui, e a un certo punto sente il bisogno per vincere in sicurezza. Vi chiedo scusa. Di eliminare i suoi cari. E da quel momento, perché lui si rende conto subito dopo, è aiutato in carcere, ha trovato il cappellano delle carceri che è nuovo, perché c'è stato Don Rigoldi per 40 anni, un'istituzione a Milano. Adesso c'è un sacerdote più giovane, di un 35-40 anni, che gli è stato vicino, eccetera. Ma il ragazzo dice, ho fatto l'irreparabile. Sto qua, sperpera il suo patrimonio, vive in modo dissoluto, ha un notevole, come si può dire, patrimonio, ne potrebbe fare buon uso, no? Come sempre, che poi va a finire che piove sul bagnato, quando ha speso tutto, avanti, la solita Maria Grazia, sempre in anticipo. Buonasera, si accomodi, tutto per lei, qua. Numero 4, eccolo.
No, guarda, te li do,
no,
gli
no,
hai già preparati.
No. Ah, gliel'hai già preparati.
Salve. Salve.
Maria Grazia, buonasera.
E l'altra è la 4.
Eccolo. Questo è il foglio di oggi. Stiamo leggendo questa parabola. Si accomodi.
Esatto, ho fatto tardi, ma c'è un traffico a quest'ora.
Hai visto? Bene. Ma
c'è anche il 3.
Sì, dietro c'è il 3. E quando ha speso tutto, sopraggiunge una grande carestia ed egli si trova nel bisogno. Sì, perché il peccato è la distruzione di noi fino ad essere nel bisogno a cui non sappiamo provvedere. E questo lo dimostra. Quest'uomo che, accidenti, viene da una famiglia più che abbiente, non ha imparato niente dalla vita, non trova di meglio che andare a fare il guardiano dei porci. E qui c'è l'immagine più dolorosa, no? È costretto a desiderare le carrube dei porci, ma nessuno gli dà nulla. Il testo dice: ritornò in se stesso. Dobbiamo stare molto attenti, perché quel ritorno in se stesso la Chiesa l'ha sempre valorizzato molto, ma guardate come ritorna. Ritorna per il suo interesse. Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io qui muoio di fame. So io quel che farò. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, e qui sviolina, perché padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. E, tra l'altro, non sente nessun bisogno di chiedere perdono, niente, del padre, non gli importa nulla. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. È l'unico accenno che fa al suo essere figlio e ad avere davanti il padre. La frase più importante: trattami come uno dei tuoi salariati. Ve lo ripeto, è una figura, definirla sconcertante e antipatica a dir poco. Secondo quadro, dalla seconda parte del versetto 20, è breve ma è enorme, è veramente qualcosa di enorme, dal 20 alla fine del versetto 24.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e cominciarono a far festa.
Ecco, andiamo a vedere alcuni aspetti. Il primo: quando era ancora lontano suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il che vuol dire che quest'uomo scruta l'orizzonte tutti i giorni nella speranza che il figlio torni. E in effetti, quando torna, qual è la reazione del padre, a parte quel corrergli incontro, quella vera compassione, gettarglisi al collo, baciarlo? Ma guardate subito dopo: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Guardate la reazione del padre. Ma il padre disse ai servi.
Non gli aveva lasciato dire agli servi.
Non solo, non lo considera. Non è così tonto sto padre, Capisce benissimo che questo sta suonando la serenata per essere riammesso in casa. Non lo lascia dire, anche perché tutto sommato dovrebbe essere umiliante per il figlio e dovrebbe essere una sofferenza in più per il padre. Questo non gliene importa niente di me. Gli interessa che vuole smettere di far fame. E però, qui il vero salto: presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare. Vestito più bello, questo puzza come una latrina, Questo è ridotto veramente alla miseria. È bello il quadro di Rembrandt in chiesa, no? Vi ricordate, una ciabatta sì e una no, Vestiti zozzi e peggio non si può. Fateglielo indossare, ci sono delle finezze, mettetegli l'anello al dito, era il riconoscere un figlio, i sandali ai piedi, è la dignità dell'uomo libero. Prendete il vitello grasso, a noi sembra una cosa normalissima, perché noi abbiamo problemi di dieta. A quei tempi il vitello grasso era sinonimo di grandissima festa, infatti l'altro fratello si incavolerà come una vespa contro un vetro. E ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Ecco, la frase centrale è questa: facciamo festa. E spiega: perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. E giù due volte la parola festa. Scusate, di questo secondo quadro, perché lo potremmo vedere veramente come una grande rappresentazione scenica, o se preferite pittorica, ma insomma, chi è il protagonista?
Gesù.
il padre. Che è assurdo! Perché, scusate, un po' di anticamera, un po' di penitenza per farlo rientrare almeno nella consapevolezza della crudeltà che ha avuto verso il padre. Niente di tutto questo. Ha compassione e fa festa e lo spiega. Perché questo mio figlio era morto. Allora compriamo che il peccato è la nostra morte, ma non perché Dio ci castiga. La vera domanda è, questa è una domanda e aspettasi risposta. E allora perché l'abbiamo chiamata la parabola del figlio prodigo? Guardate che è una domandaccia questa, eh? Non è così facile rispondere. Perché secondo voi la Bibbia fino a pochissimi anni fa ha sempre definito questa che è la parabola centrale di tutta la Bibbia? Voi sapete che i passaggi centrali della Bibbia sono ben precisi. A parte la passione, morte e risurrezione di Gesù, sono la parabola del Padre misericordioso e la parabola del buon samaritano. Ecco, perché questa l'abbiamo chiamata la parabola del figlio prodigo e non del Padre misericordioso? Secondo voi perché? Brava, ha perfettamente ragione. Ci siamo fermati. No, veramente no. Ha capito. Noi ci siamo fermati sul fatto che sto figlio è un po' tonto, un po' cretino, un po' autodistruttore. È rientrato in se stesso. Rientrò in se stesso. Versetto 17. Non ha capito che ha sbagliato se non nella misura del suo utile. Sono un cretino. Mi sono ridotto a fare il pezzente. Ho fame! Ma la vera domanda è l'altra. Perché non hanno intitolata la parabola del Padre misericordioso?
Perché una volta non si considerava ancora la misericordia di Dio come si considerava oggi.
Sì, perché storicamente in tutte le religioni ci sono dei richiami fortissimi al Dio della misericordia. Ma tutte le religioni preferiscono il Dio della giustizia, preferiscono il Dio della forza, preferiscono il Dio da poter usare per il loro potere. Guardate che qui abbiamo la vera risposta per cui la Chiesa sta vivendo questo deserto enorme delle nuove generazioni. Io ricordo la prima volta che lui mi ha parlato dei suoi figli. Se non ricordo male, un figlio no, almeno allora, ma un altro era diviso.
Sono ritornate insieme, si ricorda che glielo ho detto.
Sì, sì, è per fortuna, ma è un caso più unico che raro, perché è rarissimo che ritornino insieme. E lui mi fa, Don Pio, cosa ci puoi fare? È la sofferenza più grande per me e mia moglie, ma cosa ci si può fare? Avevamo solo la visione della giustizia, intesa poi a modo nostro, perché in fin dei conti i due che si separano possono avere delle ragioni per separarsi, mancherebbe altro, sono mica stupidi, però avrebbero più motivi per puntare sull'amore di chi? Intanto del partner, che magari è il padre o la madre dei tuoi figli, ma soprattutto dell'amore di Dio, perché per chi si sposa e crede, tu sei dono di Dio per me e io spero di non dimenticare mai che sono dono di Dio per te. No, non c'era. Non c'era. Loro che si sono fatti un sano noviziato, anch'io, io credo più di loro, perché loro hanno fatto 1, 2, 3, 4 anni forse di preparazione immediata e spesso agli ultimi tempi della loro formazione erano già sbattute nel servizio. Quante volte mi sento dire dalle suore, ora che sono anziana mi rendo conto che la mia congregazione non si preoccupava di formarci, si preoccupava di metterci a servizio. La Chiesa non aveva, c'è un monaco che tra l'altro ha passato le sue brave pene dell'inferno perché non è una persona facile, e una volta ha smesso di fare il priore ha dovuto addirittura intervenire il Papa, ma per mettere pace nella sua fondazione monastica. Ma a me ha sempre colpito Enzo Bianchi, che diceva: la fatica più grande per il credente è credere nella misericordia di Dio. Perché? Guardate subito dopo, dal versetto 25 in poi, abbiamo il motivo per cui non crediamo in Dio. Misericordioso, intendo, eh?
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Ecco, intanto teniamo presente una cosa che non mi vergogno, ma continua a stupirvi. Almeno due, se non tre decine dopo la mia ordinazione sacerdotale, ho trovato una donna con la quale stavo leggendo questa parabola e mi disse: ma Don Pio, lasciamo stare l'oggi, ma ai tempi di Cristo poteva esistere un padre così? No, non poteva esistere. Quando il figlio dice: io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici, dice la verità. L'amore come base di relazione nella famiglia umana, per certi versi, non ce l'ho pure oggi. Ve l'ho già detto in uno di questi giorni, subito dopo che il ragazzo di 17 anni ha ucciso il fratellino di 11, mamma e papà, hanno intervistato uno psichiatra. E lo psichiatra ha detto: beh, è tanto difficile per gli adolescenti imparare a gestire la parte scomoda di se stessi. Tant'è che se la parte scomoda di se stessi è ingestibile perché magari il figlio non riesce a trovare i modi per gestirla, no? Per affrontarla, perché si cresce non solo perché si hanno successi. Andate a sentire le interviste dei vincitori alle paraolimpiadi, sono completamente diversi nel loro parlare dai vincitori delle olimpiadi. Vincitori delle paraolimpiadi sono tutte persone handicappate che sono arrivate dove sono arrivate a prezzo di una fatica particolare che è partita dal loro handicap. È ben diverso che partire dalle proprie forze. Ma torniamo a noi. Accenna questo fatto, incapace a gestire le sue contraddizioni, dice: però il vero problema sono i genitori, che non parlano con i figli, che non li ascoltano, che li riempiono di tante cose, spesso persino dannose, oltre che non necessarie, ma li lasciano soli. E la solitudine è una brutta bestia a quell'età. E pensate alla finale. Adesso bisogna che questo ragazzo paghi, perché impari la gravità dei delitti che ha compiuto. Ma c'è da augurarsi che non sia lasciato solo e sia preso per mano ed educato. Capite come fa fatica l'umanità? Questo padre è veramente un padre visto dal cielo. Però le società, le famiglie ai tempi di Cristo, beh, il padre padrone era scontato, la donna non contava quasi nulla, in Roma aveva almeno la fortuna di poter comandare nell'ambito delle mura domestiche. Nelle mura domestiche l'uomo non aveva nessuna possibilità di far tacere la donna, era la donna che organizzava la vita. Però appena si usciva dal portone di casa, la donna non contava più nulla. Questa premessa è importantissima per capire la cosa più essenziale: ogni epoca deve scoprire la misericordia di Dio, perché non ci crede. E allora, però, qui esce molto di più, perché si indigna. E per lui, per forza, si indigna. Perché? Perché lui si sente a posto. Lui non cerca l'amore del padre, non lo otterrebbe. Perlomeno, questo padre ci aiuta a capire che è diverso da tutti i padri di quel momento. Tant'è vero che il padre gli risponde, figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Però non ha torto il figlio quando gli dice, ecco, ti servo da tanti anni. Capiamo allora che la misericordia è l'apice della fede. È veramente il punto più alto. Perché? Perché la misericordia, prima di tutto, vuol dire fare esperienza non tanto dei propri fallimenti, che è già molto, abbiamo appena finito di dire, che il 17enne non c'è riuscito. Non parliamo poi del 31enne che viene dal Mali, se ho capito bene, e che uccide la donna per... dice, sentivo il bisogno di ammazzare qualcuno al punto che, scusa per quello che ti sto facendo. Le ultime parole le ha confessate lui agli inquirenti. Lì il problema è molto più grosso, il problema è di una società che non solo non è misericordiosa, ma non integra. Quello che succede in Francia, gli immigrati di seconda e terza generazione, mentre i primi sputavano sangue per inserirsi nel mondo francese, che era il mondo dei loro padroni, perché ricordiamoci che in Francia finiscono quasi tutti i francofoni dell'Africa. Quelli di seconda e terza generazione si domandano perché io no? Perché? Perché c'è ancora questo. Poi magari è piena di neri, tra l'altro mi pare che dovremo incontrarla in una partita di pallone molto presto noi italiani, e spero anche Dio ce la mandi buona.
Domani sera.
Ecco, vi ricordate
Italia e Francia, no?
Domani sì, sera. Infatti. Vi ricordate il patron del Milan che incontrava il patron dell'altra squadra, si salutano e quello dell'altra squadra gli dice e vinca il migliore, e lui pronto fa, speriamo di no, perché lui sapeva che i migliori erano quelli dell'altra squadra. E vabbè, ma torniamo a noi. Si indigna perché? È perché vede quello che dicevamo ieri, vede la sua osservanza, la sua obbedienza, la sua sottomissione al padre come il male minore, e invidia l'altro fratello che ha avuto il coraggio di ribellarsi, di prendere la sua parte, di spendere e spandere fino a ridursi a un accattone. Il problema più grosso è doppio. Il primo è credere, guardare, contemplare l'amore di Dio. Il secondo è mettere in discussione noi stessi, perché tutti noi, cominciando da chi parla, cerchiamo potere attraverso l'osservanza di una legge che ci metta in una posizione di superiorità sugli altri. Finiamo guardando il padre. Guardate la seconda parte del versetto 28. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Se lo guardate con la seconda parte del versetto 20, quando era ancora lontano, qui riguarda l'altro figlio, il padre lo vide, ebbe compassione e gli corse incontro. La misericordia è Dio che viene a cercare noi. Noi raramente partiamo dal ho bisogno di te e non ti ho amato. Ho bisogno di te perché sto male e mi conviene tornare a te. Tant'è vero che la riconciliazione, la confessione, la Chiesa ha sempre detto che aveva bisogno di 5 condizioni. La più importante stava in centro, che era il pentimento. bisogna essere pentiti dei nostri peccati. Nella migliore delle ipotesi siamo pentiti perché ci siamo distrutti, ma non perché abbiamo fatto qualcosa che ci ha allontanati dall'amore di misericordia di Dio. Allora capiamo che questa pagina è veramente la pagina della pace. Bisognava fare festa. Se fate caso, il termine festa esce 3 volte. Esce
festa con i miei amici.
Primo, mangiamo e facciamo festa. Secondo, ha ragione, bravo Angelo, sì, hai proprio ragione. Tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Terzo, bisognava fare festa. Beh, devo riconoscere che questo non l'avevo presente. Cioè, festa è festa. I ragazzi che si intontiscono, magari imbottendosi anche di sostanze che li rovinano, con una musica che spacca loro i timpani al punto tale che i medici dicono che ne escono a 40 anni sordi, tanto perché sia chiaro. È una festa anche quella.
Anche prima.
Magari anche prima. Io vorrei che per me e per voi questa pagina sia veramente una pagina che ci aiuta a comprendere che cosa voglia dire la misericordia di Dio. Cambia tutto. La Chiesa ha ragione, Suor Luciana, in passato? Ma qual è la ragione ultima per cui Francesco è così combattuto? Perché Francesco cerca, non ci riesce sempre, anche lui ogni tanto si dimentica. Vi ricordate quando definì il patriarca di Mosca il chierichetto di Putin? Non c'era misericordia, sapete, in quella frase?
Cosa ha detto io?
Chierichetto di Putin. Perché poi i gesuiti sanno sparare dritto, eh? Ti picchiano qui che è una meraviglia. Aveva torto, ma non perché non fosse vero che il patriarca, non mi ricordo più come si chiami, Kirill, il patriarca Kirill pregasse Dio che aiutasse i russi a vincere, ma siamo limitati. Come ai tempi di Cristo non c'era un padre come quello di questa parabola, così anche oggi. Ma io sono cresciuto in una chiesa che aveva il suo potere perché era alleata con la Democrazia Cristiana. Ma sono vissuto, perché divento prete nel 73, alle prime elezioni, il parroco, sì, e il parroco mi dà i santini, a quei tempi c'erano i santini, mi dice: queste sono persone affidabili, Don Pio, mi creda. E io che prendo sti perché c'era la foto e sotto il nome, il numero da mettere, no? E dico: grazie Don Bruno, e me la metto nel taschino. 1, 2, 3, io ci sono rimasto 9 anni con lui. Verso la fine sbottò, pover'uomo, ma e poi se c'è una cosa che in lei mi ha sempre dato fastidio, che non sono mai riuscito a capire che cosa votasse. E io ricordo che gli risposi, avevo una faccia come sedere, ma perché ero tonto, perché capii dopo, o meglio, molte cose le avevo già capite, però dico: ma Don Bruno, il voto è segreto, eh? Quello impazzì dalla rabbia. Però era così. Non ci sono alternative. O viviamo la misericordia o andiamo alla ricerca del potere. E allora il figlio maggiore ha ragione. Il padre non è giusto.